questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame!
Sengen, brennen, schießen!
Avanti! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! Avanti!
Eccolo là il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spegniamo là!
Patrollieren!
Il nemico alle spalle. Itinerario storico nel canto popolare dentro e contro la Grande Guerra. Un programma a cura di Radio Cane e Lorenzo Valeri.
Voglio, ma che stiamo facendo qua? Diamo un cenno a campa, paesa! Diamo un cenno a cantare tutto quanto insieme! E canzoni sono più forti una scuppettata, arrivano dritti in dogo!
Mit Gott für König und Vaterland.
Interpretazioni originali a cura di Lorenzo Valera e Livia Brambilla.
Lehmond jauche zur Attacke auf dem Bauche Trommel Feuer Hand Granat.
Cominciamo questa prima puntata di questa serie di trasmissioni con una breve introduzione giusto per spiegare che cosa stiamo facendo, come lo faremo e il percorso, perché si tratta proprio di un percorso, il percorso di una presa di coscienza, si potrebbe dire. Questo lo vedremo meglio forse nelle prossime puntate, perché oggi cominceremo con un periodo, andremo in ordine cronologico, che è il periodo di prima della guerra. Continueremo poi sempre in ordine cronologico ad analizzare diverse fasi della prima guerra mondiale, diverse fasi del coinvolgimento dell'Italia. L'Italia non entrò subito in guerra, entrò appunto dopo un anno di guerra. A noi è sembrato molto importante fare questo percorso, perché il canto popolare a volte può essere proprio un punto di vista che manca nella storia ufficiale, un punto di vista che racconta un'altra storia, non più importante ma altrettanto importante di quella che ci è stata raccontata. Ci sono tanti episodi che vengono raccontati dal canto popolare, in particolare quello contro la guerra, e sono episodi che di solito sui libri di storia non si studiano. Questo è principalmente il motivo che ci ha portato così a pensare a questo percorso. Lo faremo attraverso i canti, non avremo ovviamente l'idea di raccontare per filo e per segno tutto lo svolgimento della prima guerra mondiale, racconteremo chiaramente degli episodi principalmente legati ai canti.
Ascoltate un popolo ignorante che della guerra notizia vi darò, se tutti quanti attenzione farete, tutti quanti piangervi farò.
Non saranno tutti canti popolari nell'accezione più rigorosa del termine, ci saranno anche dei canti d'autore, d'altra parte i canti qualcuno li deve avere pur scritti, saranno soprattutto però canti anonimi.
Ma il 98 nell'ordine sparso.
Quello che ascolterete nel corso di queste trasmissioni sono alcune letture tratte da vari documenti, e per quanto riguarda i canti ascolterete registrazioni originali d'epoca, e invece molti canti li farò io insieme a Livia Brambilla.
Attenzione, sentirete chi sono i vigliacchi colpevoli di questa guerra.
In particolare noi cominceremo questa prima puntata con i canti che c'erano prima della prima guerra mondiale, quindi tutto quel patrimonio di canti con cui si arrivò alla prima guerra mondiale. Ci viene in aiuto per raccontarci questo un opuscolo che veniva distribuito dai socialisti proprio nel 1914, quando le piazze in Italia si dividevano tra interventisti e neutralisti, quindi la guerra era già scoppiata, la piazza si divideva, i socialisti prendevano una posizione assolutamente netta contro la guerra, che poi vedremo quando entreremo più nel vivo di questo scontro, vedremo che anche i socialisti si divisero, le posizioni non erano per niente nette. Ma ecco, ci viene in aiuto questo libretto che si chiama Il nuovo canzoniere rivoluzionario internazionale illustrato, pubblicato nel 1914, era proprio un opuscolo propagandistico che diffondeva i testi dei canti allora conosciuti contro la guerra. Quindi per noi questo è uno strumento estremamente utile, no? Per capire che cosa si cantava allora contro la guerra. Questi canti contenuti in questo libretto li possiamo dividere in tre grandi filoni. C'erano i canti di matrice socialista, di origine colta sia per i testi che per le musiche. Naturalmente il più noto di questi è l'Inno dei Lavoratori, che era stato pubblicato nel 1886, quindi era diffuso e cantato già da molto tempo, e in qualche modo ritrovò anche grande diffusione nel 1914, perché l'Inno dei Lavoratori aveva una strofa che diceva in maniera assolutamente chiara e netta quello che i socialisti pensavano all'epoca della guerra, di tutte le guerre.
Guerra, regno, guerra, guerra, morte, regno della morte, contro il grito del più forte, forza vince giunto il dì.
Guerra al regno della guerra, quindi parole assolutamente, assolutamente chiare. Dal punto di vista socialista, l'altro grande inno presente su questo nuovo canzoniere rivoluzionario internazionale illustrato non poteva che essere l'Internazionale, che risale al 1888. Le parole in realtà erano state scritte nel 1871 per celebrare la Comune di Parigi, la Eugène Poitier, ed era all'inizio era cantata sull'aria della Marsigliese, poi venne scritta nel 1888 la musica, poi diventata notissima dell'Internazionale. C'è in particolare una strofa dell'Internazionale che poi si è perduta nelle traduzioni e nelle esecuzioni successive. Ve la faccio sentire.
Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans, appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons.
I re ci hanno ubriacato di fumo, pace tra noi, guerra ai tiranni, applichiamo lo sciopero alle armate, cannone puntato in aria e rompiamo i ranghi. Se si ostinano questi cannibali a far di noi degli eroi, sapranno presto che le nostre pallottole sono per i nostri generali. È la lotta finale, uniamoci e domani l'Internazionale sarà il genere umano. Anche in questo caso parole ancora più dure, ancora più forti. Le nostre pallottole saranno per i nostri generali. Stiamo parlando qui di canti colti, di canti di ispirazione socialista. Secondo filone presente su questo preziosissimo canzoniere rivoluzionario internazionale illustrato sono i canti anarchici, canti di fine Ottocento, quasi sempre di origine colta, anche se raramente firmati. I più noti naturalmente all'epoca erano i canti di Pietro Gori, per esempio Addio Lugano.
Banditi senza tregua, andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressor. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressor.
È solo uno dei tanti passi di Pietro Gori che parla della guerra in maniera assolutamente esplicita. C'era un altro canto molto noto allora, un po' meno oggi, ma è un altro dei canti che chi conosce un po' il repertorio anarchico conosce molto bene, perché sembra quasi un manifesto di tutto quello che gli anarchici pensano del mondo. È proprio una specie sì di manifesto, il canto dei malfattori, attribuito a Attilio Panizza.
Divisi hanno con frodi città, popoli e terre, da ciò gli ingiusti odi che generan le guerre. Noi che seguendo il vero gridiamo a tutti i cori che patria e il mondo intero ci chiaman malfattori. Leggi dannose grame di frodi alti strumenti secondan sol le brame dei ricchi prepotenti. Dan pene a chi lavora, onore a sfruttatori, conferman posce ancora che siam dei malfattori.
Canto dei malfattori, quindi questo è un altro canto di ispirazione anarchica, di cui era pieno questo libretto, che fondeva un po' tutto. Terzo filone, che è quello che invece ci interessa di più, sono tutti quei canti che invece erano ereditati dal periodo del Risorgimento, canti contro la guerra ma ancora senza una precisa, probabilmente senza una precisa coscienza ideologica contro la guerra, canti che si lamentano della guerra spesso spesso come se fosse in qualche modo una fatalità che arriva soprattutto su alcune persone, su alcune classi, soprattutto quelle popolari. E questi canti risorgimentali erano molto, molto noti e molto diffusi. Vennero cantati in trincea perché erano i canti che si conoscevano allora. È come se oggi noi pensassimo, per protestare contro qualcosa, ci rifacciamo dei canti che magari sono degli anni 60. È un po' la stessa cosa. Erano i canti del loro repertorio contro la guerra. In questi canti la cosa molto interessante è che ancora non c'è una precisa coscienza. Vedremo nel corso di tutto questo percorso come invece questa coscienza, forse proprio grazie all'episodio Prima Guerra Mondiale, che fu forse il primo in cui tante persone incontrarono gente della propria classe sociale, anche se di regioni diverse, all'epoca addirittura potevano essere considerati anche stati diversi. In questi canti non c'è ancora questa coscienza di classe, sono canti che raccontano una tragedia umana, ma vissuta in prima persona e senza grandi proclami ideologici. Forse anche per questo motivo sono anche più toccanti. Allora, il primo che vi voglio fare si chiama Ero povero ma disertore, canto che risale addirittura alla prima metà del 1800, perché c'è una citazione a Ferdinando I d'Austria, che regnò fino al 1848. Probabilmente è un canto di provenienza trentina, che all'epoca era sotto la dominazione asburgica. È stato diffuso e in uso per tantissimo tempo. Durante la Prima Guerra Mondiale fu cantato, durante la Resistenza ancora fu cantato con un testo lievemente modificato. Una cosa interessante, durante la Grande Guerra ovviamente canti di questo tipo erano assolutamente vietati e chi veniva sorpreso a cantarli rischiava la fucilazione. Questo in particolare era permesso perché è un austriaco che diserta, quindi andava bene per la propaganda degli ufficiali. Finché sono gli austriaci a disertare, va bene.
Ero povero ma disertore e disertai dalle mie frontiere. E Ferdinando l'imperatore che mi fa perseguitar. Valli e monti ho scavalcato e dai gendarmi ero inseguito. Quando una sera mi addormentai e mi svegliai in catena. Quando una sera mi addormentai e mi svegliai in catena. Incatenato le mani e i piedi e in tribunale mi hanno portato. Ed il pretore mi ha domandato perché mai io disertai. Ed il pretore mi ha domandato perché mai io disertai. Gli risposi francamente, ero un giorno alla foresta. Quando un pensiero mi viene in testa, il militare non vuoi più far. Quando un pensiero mi viene in testa, il militare non vuoi più far. O tu padre perché sei già morto, e tu madre che vivi ancora. Vedi tuo figlio alla tortura condanna senza ragione. Vedi tuo figlio alla tortura condanna senza ragione. Ma voi altri giovanotti che marciate al suon della tromba, quando sarete sulla mia tomba griderete pietà di me. Quando sarete sulla mia tomba griderete pietà di me.
Il militare non vuoi più far. Sono pochissime parole, semplicissime, che non raccontano niente di una presa di coscienza, di un'idea che può stare dietro a un'azione, ma c'è un'idea molto chiara: il militare non vuoi più far. Ci sono poi delle testimonianze di uno studio che venne fatto immediatamente dopo la Prima Guerra Mondiale sulle conseguenze psicologiche, e ci sono alcuni casi di persone trovate allo sbando vagare nella foresta, nei boschi, che evidentemente non avevano disertato con la coscienza di disertare, e delle testimonianze che dicono: a un certo punto ho deciso, non ho più potuto stare lì e ho deciso che non potevo più continuare a fare quello che stavo facendo. Quindi questo canto in realtà racconta proprio l'origine della ribellione contro la guerra, che è un'origine assolutamente umana, che è un'origine assolutamente normale. A questo punto abbiamo raccontato i tre grandi filoni. Continuiamo su questo filone dei canti popolari e ci avviciniamo a questo punto allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale però ovviamente non è la prima guerra dell'Italia. L'Italia era giovane, ma di guerre ne aveva già combattute, non come la Francia e la Germania. Non c'era l'abitudine alle guerre, perché non c'erano state le guerre che erano state combattute negli altri paesi. Quali erano state le guerre più recenti cui l'Italia aveva partecipato? Quelle coloniali. 1911, l'impresa libica, come in tutte le guerre moderne, la propaganda gioca un ruolo fortissimo, la propaganda viene fatta anche attraverso le canzoni. Canzoni che in questo caso non sono evidentemente canzoni popolari, perché sono canzoni imposte dal potere, scritte apposta per convincere sia i soldati che l'opinione pubblica che quella è una guerra giusta, una guerra di cui abbiamo bisogno, perché all'epoca poi la corsa alle colonie era una corsa anche che veniva indicata anche in certi settori della sinistra, dei socialisti, come la possibilità per dare finalmente al proletariato italiano il benessere di cui aveva diritto, a cui doveva aspirare per forza. La Libia era stato definito uno scatolone di sabbia da Gaetano Salvemini, invece veniva definito in queste canzoni che venivano cantate nei teatri, ancora non dalla radio naturalmente, però c'era in particolare Gia della Garisenda, che era una stella dell'operetta, che cantò Tripoli, bel suol d'amore, che è una canzone che è rimasta anche molto, molto nota. La cantava nei teatri, al Teatro Belbo di Torino per esempio nel 1911 l'aveva cantata coperta soltanto da una bandiera italiana, quindi una bella donna avvenente, di forme procaci, che propagandava una guerra e metteva nella testa di questi soldati che partivano l'idea che avrebbero trovato questi tesori, questo bellissimo paese che non aspettava altro che gli italiani che arrivassero, eccetera. Ovviamente poi la storia ci racconta che è andata diversamente. Questa canzone si può essere considerata veramente come la canzone inaugurale del delirio patriottico colonialista, poi ne sentiremo tante anche in questo percorso per contrapposizione, però la cosa che ci interessa di più è che ispirò invece una parodia, come spesso succede, come hanno fatto i partigiani nella guerra di resistenza, come facevano anche i soldati nelle trincee, prendevano delle canzoni e ne cambiavano le parole, prendevano delle canzoni anche molto rappresentative, anzi più la canzone era indicativa di un certo tipo di spirito più la parodia riusciva bene, e questa era quella che veniva cantata nelle piazze dove si manifestava e dove si protestava contro la guerra coloniale. Sai dove si stende più sterile il suol? Sai dove dardeggia sanguigno più il sol? Di madri il singhiozzo, di spose il dolor, son doni che reca quest'Africa d'or. Tripoli, suol del dolore, ti giunga in pianto questa mia canzone, sventoli il bel tricolore mentre si muore al rombo del cannon. A te marinaio va mesto il pensier, tu salva la pelle se puoi bersaglier. Vai spera vittoria soldato, perché vi resti in Italia chi mangia per te. Al nero fratello del suolo fatal, darem la pellagra e marcia real. A Tripoli i turchi non regnano più, le forche d'Italia rizziamo laggiù. Naviga su, fornitore, benigna è l'ora, e bella è l'occasion. Tripoli, tu sei l'amor, il dolce sogno dell'Italo succhion. E questa è la parodia di questa canzone, che peraltro tornò incredibilmente in voga durante il fascismo. Sebbene all'epoca, per esempio, Benito Mussolini fosse assolutamente contrario all'intervento in Libia, anzi venne arrestato proprio per questo. Poi vedremo che proprio invece lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e il contrasto tra neutralisti e interventisti sarà l'episodio che lo porterà a essere espulso dalla direzione dell'Avanti, del quotidiano socialista. Quindi è un periodo in cui tanti fanno un salto da una parte all'altra. C'è invece di sapore assolutamente popolare, di natura assolutamente popolare, il contrasto tra l'aristocratica e la plebea sulla guerra di Libia. Cosa sono i contrasti? Sono delle ottave che fanno parte di un patrimonio molto interessante di gare tra improvvisatori, legate a regole metriche molto precise. Ogni ottava deve avere un verso che trae origine dalla rima dell'ultimo verso della strofa precedente, quindi una sfida, se ci pensate, veramente incredibile di bravura, di tecnica. E d'altra parte era così all'epoca, la poesia era cosa popolare, il canto era cosa popolare, soprattutto in Toscana, nelle regioni del centro Italia, si usava su qualunque argomento partire con questi contrasti che potevano durare ore e ore. Questo è abbastanza famoso ed è stato raccolto nel Casentino, a Stia. Vi faccio sentire una versione interpretata da Caterina Bueno.
Da piccola bambina ad imparato che c'era un solo Dio che ci comanda. Ora si vede il mondo si è cambiato perché si trova un Dio per ogni landa. Così rimane il popolo ingannato dalla vostra pellace e propaganda. Mentre Dio ci descriveva non ammazzare, oggi vediamo le gente e macellare.
Un altro episodio che invece in questo caso accese proprio anche in qualche modo gli animi e l'immaginario popolare è l'episodio del soldato Masetti. Augusto Masetti era stato un emigrante italiano che era rientrato nel 1909 proprio per fare militare. Nel 1911 era stato richiamato alle armi per partire per la guerra di Libia. Augusto Masetti era un antimilitarista, un anarchico convinto, un assiduo lettore di Rompete le file, che era uno dei tantissimi fogli anarchici libertari che venivano diffusi all'epoca. La mattina del 30 novembre 1911 si trova con il resto della truppa nel cortile della caserma di Bologna da cui deve partire, e durante il discorso in cui il colonnello della truppa sta motivando tutti questi bravi soldati a partire verso questa avventura coloniale, spara al colonnello. Lo ferisce alla spalla, il colonnello non muore, viene perquisito, gli viene trovato addosso un volantino antimilitarista che era proprio un volantino antimilitarista che invitava i soldati a mirare verso bersagli diversi da quelli indicati dagli ufficiali. Se lo mettiamo insieme a quella strofa dell'Internazionale che diceva le nostre pallottole sono per i nostri generali, vediamo qual era la cultura di cui era imbevuto questo Masetti. Si costituisce immediatamente un comitato nazionale pro Masetti, manifestazioni di solidarietà, quindi il clima, vediamo che è un clima già abbastanza propenso non solo alla diserzione ma alla rivolta armata contro l'esercito e contro la guerra, quindi non è qualcosa che poi vedremo dopo nelle prossime puntate con Caporetto, con la prima guerra mondiale, quanto questa cosa si estende. All'epoca probabilmente possiamo dire che era qualcosa di assolutamente limitato a una cerchia ideologica molto precisa, quindi socialistici, circoli socialisti, circoli anarchici, eccetera. Però che cosa succede? Che Augusto Masetti, per aver fatto qualcosa per cui evidentemente sarebbe stato, secondo qualunque codice militare, fucilato all'istante, no, viene ritenuto infermo di mente. Un escamotage per evitare che diventasse un eroe, che diventasse in qualche modo un martire, viene fatto passare per un soggetto degenerato, questa era la definizione, incapace di intendere di volere. Ed è il comitato pro Masetti che rende pubbliche delle dichiarazioni che sono state fatte agli psichiatri che fanno la perizia. Lui dice questo: la patria io non la conosco, la patria è il motivo, i proletari non hanno patria, si fa uno sciopero, arrivano guardie e bisogna scappare all'estero. La guerra la faccia chi vuole, non con il sangue dei proletari italiani, ci vuole coscienza. Ah, se fossero tutti come me, eravamo 600, e se avessero pensato tutti come me, sarebbe restato a casa il 6 e avrebbero mandato a Tripoli i 2-0. No, non è questa la patria, amiamo l'umanità. Non sembra il discorso di un soggetto degenerato incapace di intendere di volere. Poi la storia di Masetti è interessante perché intanto lo sviluppo del movimento antimilitarista in Italia nasce immediatamente col Comitato Nazionale Pro Masetti. Da questo comitato nascono anche tutte quelle pulsioni, quelle tensioni che daranno vita all'episodio insurrezionale della Settimana Rossa. Il figlio di Masetti, perché poi Masetti verrà trasferito di manicomio in manicomio anche durante il fascismo, il figlio Cesare diventerà un partigiano della Brigata Garibaldi sull'Appennino Imolese. Dopodiché, dopo la liberazione, Masetti torna in libertà e diventa un uomo di punta del movimento libertario e antimilitarista, e muore nel 1966. Investito da una moto della polizia. C'è un canto che veniva cantato all'epoca, che sembrerebbe un po' un canto di cantastorie.
Nella cella del numero 9, lì fu posto il soldato Masetti, ben serato, tratto per paletti, ed angoscioso si mise a pensare. Fermi, fermi, el dice il guardiano, e c'ha in testa una larga ferita, tu sarai messo in una cella imbottita, ma se prosegui straziarti così. Ma dimmi, dimmi, che cosa facesti, perché attenti e spaccarti il cervello. Io ho sparato sul mio colonnello, non so se vive o se morirà.
Concludiamo questa prima puntata di questo percorso ancora con un altro canto risorgimentale che ci traghetterà dalla prossima puntata all'entrata dell'Italia in guerra, al grande scontro che si ebbe tra neutralisti e interventisti, ma ancora un canto che racconta di una contrarietà alla guerra, dell'espressione di un dolore, di un fatalismo anche. Si chiama Il Pover Luisine, è un canto lombardo, sicuramente successivo alle guerre d'indipendenza italiana, che dà voce a una ragazza molto, molto semplice. Lo vedremo poi in questo percorso. La voce delle donne in questi canti popolari è molto spesso la voce di persone che sono completamente aliene alla guerra, un po' perché non erano coinvolte né nella decisione se farla o non farla, ovviamente, né nel farla concretamente se non fornendo un supporto. Però, come vedremo, negli atti di ribellione e di rivolta che avvenivano lontano dal fronte, nelle retrovie, erano molto spesso le donne le protagoniste, anche perché erano, oltre agli imboscati, le uniche che erano rimaste. E sentiremo altre voci di donne e avremo sempre l'impressione che quello che dicono sia qualcosa di talmente distante dalla guerra, che sembrano voci veramente arrivare da altri pianeti rispetto a quello che succedeva. In questo caso è il lamento, Il Pover Luisine, di una giovane ragazza che era innamorata di un bel ragazzo, che un giorno le diede un mazzolino di rose. E per 3 mesi di fila, racconta il canto, e quasi tutti i giorni passeggiava sempre per venire a vedermi. In un verso racchiude tutto un'epoca. Venio il 59, che guerra desperata. È venuto il 59, che guerra disperata, io per questa strada non l'ho più visto passare. Un giorno, continua il canto, pioveva e verso sera sciupavi del magun. Morivo dalla nostalgia. Quando mi è arrivata una lettera, scriveva la sorella del povero Luisin, che era morto in guerra di fianco al Castellin. Dice il Castellin probabilmente, perché poi nel canto popolare non c'è mai niente di molto certo. Castellini potrebbe essere Bartolomeo Castellini, che era un combattente risorgimentale forlivese, forse. Era morto in guerra di fianco al Castellin, quindi probabilmente nel suo gruppo. Sono già passati 3 anni, è morto, non lo vedo più. Eppure questo povero cuore è qui sempre per lui.
Un dì per sta contrada passava un bel fio e un mazzolin de rose la train sul me pugio, la train sul me pugio, la train sul me pugio. E per 3 mesi de fila e quasi tutti i dì el passeggiava sempre duma per vedermi, duma per vedermi, duma per vedermi. Vegno il 59, che guerra desperata, e mi per sta contrada lo più vedo a passar, lo più vedo a passar, lo più vedo a passar. un di piuve a versera ciupavi del magun, quando arriva una lettera col borde condizion, col borde condizion, col borde condizion. Scriveva la sorella del povero Luisin, che l'era morto in guerra de fianco al castellin, de fianco al castellin, de fianco al castellin. In già passati anni le morte il vedi più, e pur stu pover cœur le chiancamo per lui, le chiancamo per lui, le chiancamo per lui.